Padre, ti ringraziamo per la tua riunione stasera. Ti lodiamo che tu vuoi nuovamente parlare a noi nel tuo Figlio. Dacci un cuore puro e orecchie che ascoltano la tua parola. Vogliamo essere toccati nuovamente da te.
Amen. Ja. Lob den Herrn, ich bin sehr ermutigt.
Sono molto incoraggiato.
Diese Zeit durch die ersten zwei Versammlungen, die wir hatten.
Der Herr, a causa della parola delle prime due riunioni, perché infatti il Signore ci sta parlando in questo periodo.
Was macht diese Versammlung so besonders?
Cosa rende così speciale questa riunione stasera? Il Signore è qui. Il Signore è in mezzo a noi. E Lui vuole preparare la sua Chiesa. Lui ha un piano meraviglioso. Ho sentito una testimonianza che mi ha rinfrescato. L'abbiamo solo sentito nella riunione dei fratelli. Forse posso anche trasmetterlo in questa riunione più grande. Il fratello ha detto, riassumendo, come può essere che veniamo scoraggiati se questo Spirito meraviglioso abita in noi? Come possiamo essere scoraggiati se conosciamo questo Spirito, questo Signore in noi? Questo Spirito, ogni cosa è inclusa. Il Signore, quando viveva con Lui, diceva in Giovanni 14 seguenti, continua di parlare che deve andare via. E allo stesso momento dice, vengo da voi, non vi lascio soli. E dice, io vi manderò qualcun altro.
Alle, die die erste Versammlung jetzt nicht mitgemacht haben, es ist wichtig, dass wir die noch mal hören. Wir haben einen
Helfer. Consolatore, abbiamo ricevuto un sostegno. Se non avete ascoltato la prima riunione, fatelo. All'epoca i discepoli erano assieme al Signore e lui loro potevano chiedergli ogni cosa e lui ha aiutato come poteva, come sostegno, come consolatore. Lui in questo ambito lui era l'aiuto. L'aiutante, un sostegno. Ma lui ha detto, se io vado via, ritornerò da voi. Vi invierò lo Spirito. È un mistero. Perché? Perché il Signore, come ci dice la parola, è lo Spirito. Molti cristiani parlano dello Spirito Santo, ma hanno concetti diversi, differenti di ciò che lo Spirito è e cosa lo Spirito opera. Ma lo Spirito non è null'altro che il nostro Signore meraviglioso e vivo, che ha vissuto una vita umana, una vita normale, ha sofferto per noi, è andato sulla croce, nella morte, per la nostra redenzione, è asceso dai morti al terzo giorno. Lui è la risurrezione e la vita. Poi è asceso al Padre.
Und am Tag nach seiner Auferstehung.
Il giorno dopo la risurrezione è entrato in questa stanza dove erano radunati per paura dai giudei e cosa gli dice? Prendete lo Spirito Santo, soffi lo Spirito in loro. E questo dobbiamo tenercelo presente. Questo è il Signore che si soffia nei discepoli. In un momento dove lui già era risorto, dove lui già era trasformato, ma cioè, stava ancora con i discepoli, ma già era diventato lo Spirito che dà la vita. Per 40 giorni si è mostrato più volte a loro e poi bastava. Poi stavano solamente con lo Spirito. E fino al giorno d'oggi è così. Non ci ha lasciati come orfani, ma Lui è in mezzo tra di noi. E questo Spirito lo dobbiamo conoscere. Lo possiamo conoscere. È un tale incoraggiamento.
Es ist nichts Komisches.
Non è nulla di strano.
Per noi cristiani,
per noi cristiani lo spirito è la cosa più normale, più essenziale. Dobbiamo conoscere questo spirito. Se noi abbiamo una vita cristiana, non ha più un fondamento, non ha un posto dove mettere tutto il peso. Oggi ho letto un versetto in Zaccaria, il profeta Zaccaria, come Esra e Neemia, anche lui ha vissuto in questo periodo e ha incoraggiato il popolo durante l'edificazione. E questo versetto in Zaccaria ha ricevuto un nuovo ruolo in Zaccaria 9, versetto 9. Esulta grandemente, o figlia di Sion. Ed è bello se uno viene a me con un messaggio che dice esulta grandemente. Il regno di Dio è gioia, libertà e pace nello Spirito Santo. E noi ci troviamo in questo regno di Dio. E qui dice in Zaccaria 9:9, esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te.
Das ist der wahre König, den hat Gott angekündigt.
Dio ha annunciato il vero Dio mediante Zaccaria. Cioè, verrà uno che regnerà, arriverà un regno in questi versetti 9 e seguenti. Il nostro re è venuto a noi. Il nostro re, il tuo re, mio re. Conosciamo questo re. Stamattina l'abbiamo talmente apprezzato che siamo nel suo regno. Siamo stati trasportati in un nuovo ambito.
E
il Signore regna dove regna la sua pace. Qui dice in versetto 9, egli è giusto e vittorioso. È importante che un re sia giusto. Uno che regna è sempre in pericolo che diventi ingiusto. Non è facile di soddisfare molte persone allo stesso momento, ma questo re, lui è il giusto. Noi siamo ingiusti, anche se forse pensiamo di essere così giusti, che abbiamo un sentimento per cosa è giusto e cosa no. Ma non c'è nessuno, dice in Romani, non c'è nessuno che è giusto. Qui dice: il tuo re viene a te. Egli è giusto e vittorioso. Non è meraviglioso? Il suo modo di questo re non viene con un grande atteggiamento, ma qui dice viene persino con un puledro. Questo è il re che regna nella Chiesa. E questa virtù, questa essenza del Signore è la caratteristica della Chiesa, e questa sua giustizia provoca pace. La mia giustizia provoca divisione, litigi. Io sono giusto, tu no. Ma il Signore porta pace. E questo è importante per l'edificazione di Gerusalemme, di Sion. Abbiamo bisogno di molta pace, di giustizia, e oggi stiamo in questa edificazione di Gerusalemme. Abbiamo letto il versetto stamattina in Giovanni 3, è l'inizio di una vita con il Signore, cioè di dover riconoscere lo Spirito e essere nati di nuovo in Spirito. Questo Nicodemo è venuto a lui, dice: noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio e nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. E questo è Giovanni 3, versetto 2. E Gesù gli risponde, Nicodemo non ha neanche posto una domanda, e lui già gli risponde: devi essere nato di nuovo. Non puoi neanche dire nulla, non puoi vedere il regno di Dio se non sei nato di nuovo. E questa nuova vita la ricevi se credi in Cristo Gesù. siamo nati da Dio.
Es geht hier um das Reich.
E qui parla del regno.
Um
Giovanni 3 parla del regno di Dio.
Ich werde ein Kind Gottes, das ist richtig.
Noi pensiamo spesso, ah, io sono nato di nuovo, divento un figlio di Dio, questo è giusto, infatti è così, ma qui è importante che possiamo percepire le cose del regno. Per cui qui dice che non possiamo vedere il regno di Dio se non siamo nati di nuovo. Cioè, c'è qualcosa che possiamo vedere. Un giorno ho visto il regno di Dio e sono tuttora di vedere questo regno di Dio ancora in modo migliore e dobbiamo riconoscerlo sempre di più.
Non,
versetto 5 dice anche che non possiamo entrare nel regno di Dio se non siamo stati nati d'acqua e di spirito. E dovrebbe essere normale che conosciamo le cose del regno di Dio e che viviamo questo regno di Dio. Viviamo veramente in un altro ambito, un ambito che per le persone del mondo non è accessibile, è chiuso. Viviamo in mezzo in questo mondo a queste persone, ma allo stesso momento viviamo in un ambito diverso, nell'ambito dello spirito. Il vento soffia dove vuole, senti il rumore ma non so da dove viene e dove va. Questo è un versetto molto importante, Giovanni 3, 8. Abbiamo bisogno dell'esperienza dello Spirito e lo Spirito ci regna. Non è che noi utilizziamo lo Spirito, ma lo Spirito deve utilizzare noi. Io prego veramente che il Signore ci apra nuovamente gli occhi, ci guadagni per questo, di continuare su questa via. Dopo tutti questi anni di vita di Chiesa, la cosa principale non è di avere una, diciamo, bella vita di Chiesa, ma la Chiesa è nata dallo Spirito e la Chiesa viene compiuta, portata al compimento mediante lo Spirito. Cioè tutti noi siamo Chiesa. La Chiesa non è un gruppo di fratelli che dà un messaggio. Questa è solo una frazione di la Chiesa. Tutti noi siamo la Chiesa. E abbiamo anche una responsabilità. Il Signore ci deve mostrare la nostra responsabilità. Forse ci sentiamo messi sotto pressione se si parla di responsabilità. Ma infatti non c'è pressione, è una gioia se io so per che cosa vivo e per che cosa mi consacro. Ogni uomo, ogni persona ha bisogno di sapere per che cosa vive, per che cosa si consacra. E noi nella Chiesa abbiamo una chiara meta, abbiamo una vita chiara come cristiani. I discepoli, quando stavano con il Signore, in molte cose non erano chiari. Quando hanno avuto problemi, domande, lui sono venuti da loro e lui gliel'ha spiegato. Lui ha detto qualcosa ai farisei e poi i discepoli gli chiedono: Signore, spiegaci questa parabola, spiegacelo di nuovo, non l'abbiamo ancora capito. E poi lui l'ha interpretato, l'ha spiegato. Lui ha aiutato loro a capire queste cose. Queste cose che parlano di questa nuova vita, di questo spirito, della nuova era. E hanno continuato a chiedere il Signore e lui sempre li ha aiutati. Fino al momento dove il Signore è risorto e asceso. Adesso erano solamente soli con lo Spirito. Potevano solo rivolgersi allo Spirito. Il Signore gli dice: aspettate ancora a Gerusalemme fino al momento che avete ricevuto lo Spirito. Se leggiamo in Giovanni 20, lo Spirito già, è già stato soffiato nei discepoli. E poi lui continua a dirgli, aspettate ancora. Aspettate ancora. Abbiamo visto nella prima riunione che ci sono diversi aspetti di questo Spirito. Lo Spirito di vita, la base. Ho ricevuto il Signore Gesù, ho la sua vita in me, ho ricevuto lo Spirito. Ma c'è anche quest'altro aspetto che il Signore ci vuole utilizzare. E per questo cioè, abbiamo bisogno di essere rivestiti dello Spirito. Vuoi predicare il Vangelo ai tuoi amici? Hai bisogno dello Spirito che ti rafforza, che sta su di te, che conferma ciò che tu dici nei cuori degli altri? Questo è lo Spirito che è essenziale per l'opera sua. Non abbiamo solo bisogno dello Spirito che è la nostra vita, che ci dà la vita, ma abbiamo bisogno anche di questo Spirito che edifica la Chiesa, che salva uomini, che porta al compimento il piano di Dio. È lo stesso Spirito, non puoi separarlo, ma sono due aspetti di questo medesimo Spirito. Possiamo vedere alcuni esempi in i passaggi in Atti, li conosciamo. Conosciamo come la Chiesa si è sviluppata, è nata. La Chiesa è il risultato dello Spirito che è stato sparso. La Chiesa non è stata... Non è nata da nessun'altra cosa. I discepoli non avevano nessuna idea di tutto ciò. Avevano parlato del regno con il Signore, ma alla fine erano in un senso positivo ingenui, non sapevano cosa accadeva. E cosa fanno? Si riunivano e pregavano. Possiamo leggerlo in Atti 1, versetto 8. E così inizia.
Der Herr sagt, ihr werdet die Kraft empfangen und dann meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Und genau, das andere war.
E dice che saranno testimoni fino all'estremità della terra. Versetto 14. Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui.
Era
un periodo dove hanno cercato il Signore, non sapevano come andava avanti, e così spesso nella Chiesa facciamo la stessa esperienza, non sappiamo come andare avanti, ma dobbiamo e possiamo venire da Lui. In capitolo 2 di Atti, c'è un vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Atti 2, 1 a 4. E loro non erano preparati, cioè loro hanno pregato e hanno chiesto al Signore cosa succederà, mostraci la via. Erano aperti per il Signore. Adesso qualcosa di simile succedeva, è stato qualcosa che andava oltre la loro percezione e immaginazione. Erano un piccolo gruppo intimorito. Uno come Pietro che ha tradito il Signore. E adesso lui è il primo che predica in modo molto chiaro il Vangelo di Gesù Cristo, della risurrezione. Questo è meraviglioso, è veramente l'opera dello Spirito. E questo è il nucleo, il momento della nascita della vita di Chiesa. Questa è una parola per Pentecoste, una parola per Pentecoste, non per Natale. Ma nella Chiesa dobbiamo avere sempre il giorno di Pentecoste, non solo durante la conferenza di Pentecoste. Pentecoste vuol dire ci rendiamo conto di ciò, della caratteristica centrale della vita di Chiesa, cioè dello Spirito. Non abbiamo bisogno di un albero di Natale? Forse ci sono qualcuno qui tra di noi che si meravigliano che non c'è un albero in questa sala.
Amen.
C'è un albero in mezzo, c'è l'albero della vita, no? Noi abbiamo il Signore vivente, abbiamo la luce della vita, non un albero fisico. E il Signore non ci ha mai detto nella sua parola che dobbiamo celebrare una tale festa, cioè Natale, ma Lui ci ha dato il suo Spirito, Lui ci vuole guidare in ogni realtà. È lo Spirito della vita, lo Spirito della forza, e in Lui ogni cosa è inchiusa. Prima di tutto per la nostra vita personale. Non voglio vederlo ridotto sulla mia vita personale. Noi cristiani non siamo solo chiamati di vivere una buona vita cristiana per noi stessi. Noi siamo stati trasferiti nel suo corpo. Siamo chiamati per il suo proposito. E Cristo vuole avere la sua Chiesa. Questa è la nostra chiamata. E nella Chiesa ci sono molte necessità. C'è una grande area dove possiamo consacrarci, dove c'è bisogno. Nell'ultimo periodo ho sentito di molti problemi in molte Chiese, anche da noi a Karlsruhe ci sono dei problemi. Ma i problemi ci aiutano per il migliore, ci aiutano a migliorare. Ci aiutano a guadagnare più Cristo. Impariamo a conoscere il Signore di più. Sapete, se tutto va sempre liscio, non matureremo, non cresceremo. Un uomo adulto è caratterizzato dalla capacità di portare dei problemi, di non ritirarsi subito, di iniziare a piangere. Ma possiamo, ci fidiamo di Lui, colui che ha in mano ogni cosa, possiamo fidarci di Lui. Ogni cosa è sotto il suo controllo e nulla succede al di fuori del suo raggio d'azione. In Atti 6 vediamo un problema con le vedove ellenistiche e dovevano agire. Qui c'era un problema in Atti 6 e dovevano cercare il Signore. Come andare avanti? E cosa hanno cercato? Hanno scelto dei uomini da quelli che erano presenti. Scegliamo dei uomini. Quali uomini? C'era da fare un certo servizio. Era un problema logistico. Perché tutti avevano da mangiare. Non hanno cercato coloro che già hanno fatto questa attività. Cosa hanno cercato? Versetto 3, uomini pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Dei uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza. È buono di avere una buona testimonianza, una buona fama. Possiamo anche ricevere una buona testimonianza nella vita di Chiesa.
dass man weiß, wer du bist.
Affinché tu li sappiano chi sei.
Das wichtigste Kriterium in diesem Zusammenhang, voll Heiligen Geistes. Wisst ihr, wir brauchen viele Männer, nicht nur Männer, Frauen, voll Heiligen Geistes.
Abbiamo bisogno di fratelli e sorelle piene di Spirito Santo. In ogni tipo di problema abbiamo bisogno di uomini pieni di Spirito e sapienza. E questi uomini il Signore li ha nella Chiesa. Li vuole guadagnare ancora di più. E per questo Lui ci ha chiamati. Come Stefano, che ha predicato un tale Vangelo così chiaro a Gerusalemme. È stato visto perché in ogni luogo lui ha parlato del Signore. Ho incontrato un fratello che da un anno è stato salvato, ma i suoi amici, i suoi colleghi alla scuola, vengono da lui se hanno domande sul senso della vita, e questa è una buona fama, una buona testimonianza. Non devi essere nelle vite di chiesa per 20 anni. Se il Signore ti ha svegliato, puoi già essere riempito dello Spirito e di sapienza. Cosa ti rende saggio? Non il fatto di sapere molte cose. Paolo non era saggio perché è stato istruito da buoni insegnanti, ma il fatto che è stato insegnato dello Spirito.
Also willst du weise sein, dann musst du den Geist noch mehr entdecken. Im Geist ist alles verborgen.
Devi riconoscere ancora di più lo Spirito, nel quale sono tutti i tesori della sapienza. Anche stamattina già ha accennato questo, la guida dello Spirito in Atti. Ogni cosa che succede in Atti non era pianificato dai discepoli, ma dallo Spirito, come in Giovanni 3, il vento. Che viene menzionato lì in versetto
8.
Come Filippo ha predicato il Vangelo al uomo dall'Etiopia. Prima Filippo è stato guidato lì, ma vede un carro e lo Spirito gli dice: avvicinati a questo carro. Questa è la guida dello Spirito. Con una meta. Con un peso. Guidati dallo Spirito. Anche Pietro.
Apostelgeschichte 10 kann man auch schön sehen. Vers 19.
Atti 10, 19.
Da sieht man einen Petrus, den der Geist leiten konnte.
Vediamo uno Pietro che è stato guidato dallo Spirito. Anche se Pietro prima non voleva e non ha capito nulla. Ma lo Spirito ha potuto guidarlo. Perché questo Pietro ha avuto l'abitudine di avere comunione con il Padre, con il Signore. Ha avuto l'abitudine di pregare. E durante questa preghiera il Signore gli ha mostrato qualcosa. Forse pensi, ho già pregato così tante volte e non ho mai visto una visione. Continua a pregare. Sono sicuro che anche Pietro ha pregato molte volte prima di questa qui. Ma il fatto che lui ha pregato ha aperto una porta al Signore di utilizzarlo. Se non preghi mai o poco, il Signore ti può utilizzare meno. Non lo senti se il Signore ti parla, sei occupato con molte altre cose. Io voglio imparare a ascoltare nuovamente la sua voce. non è la nostra vita naturale, ereditata dai nostri genitori. Questo uomo non conosce questo aspetto. E in questo mondo nel quale viviamo, tutto questo influsso del mondo attorno a noi non si ferma davanti alla nostra porta di casa, ma si è avvicinata molto vicino a noi. Prenditi del tempo per pregare. E se sono, tra virgolette, solo qualche minuto, ma prendetevi del tempo di pregare. Un cristiano vivente è uno che prega. E non è neanche detto cosa pregate o come pregare. Ma siediti, chiedi il Signore: hai qualcosa da dirmi? C'è un problema? Vieni dal Signore, digli: Signore, come vedi tu questa cosa? Io voglio conoscerti in questo aspetto particolare. Pietro ha pregato e Dio gli ha mostrato: alzati. E lui tre volte si è rifiutato a mangiarlo. Non l'ha mai mangiato.
Und dann heißt es, während Petrus über das Gesicht nachsann, sprach der Geist zu ihm.
E dice, dopo la preghiera, lo Spirito ha parlato a lui. Prima lui ha sentito: uccidi e mangia. E lui non ha capito cosa voleva dire.
Lui
non l'ha capito, ma ha meditato su questa immagine. Ed è bene di farlo, di meditare, di pensare a ciò che il Signore vuole dirci. Se non lo capiamo, ditelo.
Era una molto precisa che il Signore ha.
E qui il Signore ha arrangiato un incontro molto preciso con diversi uomini, dal versetto 17 in poi.
Durch die Offenheit von Petrus ist das Evangelium zu den Heiden gekommen.
Una porta è stata aperta, una porta che Pietro non voleva aprire, ma Pietro non sarebbe andato ai pagani perché lui era giudeo. Il Signore l'ha guidato e poi Pietro ha capito cosa questa visione voleva dire. Il Signore vuole usarci, ma non sappiamo per che cosa, ma dobbiamo avere questo desiderio di voler essere guidati dallo Spirito. Ci sono molti esempi. E quando i fratelli hanno visto che c'era un peso per il Vangelo, in Antiochia, lì c'era un peso per il Vangelo, cosa hanno fatto? Ci sono radunati per comunione, per preghiera. Hanno cercato il Signore. Non è che decidono qualcosa, ma aspettano fino al momento dove il Signore parla. E lo Spirito parla. In Barnaba, Paolo. È bene di non fare velocemente qualcosa che riteniamo giusto o sbagliato. E voglio chiarificare questo. Se non succede nulla, non vuol dire che siamo passivi. Un uomo spirituale non è passivo, anche se forse esteriormente non fa nulla, ma rimane sempre attivo. Qualche volta sei attivo nell'ascoltare. Anche questo è bene, di ascoltare molto attentamente. Se qualcuno dà una testimonianza, se nella chiesa qualcuno dà un messaggio, se qualcuno prega, ascoltate. È un'attività spirituale. non è che solo sto seduto sulla mia sedia e aspetto finché alla fine della riunione. Io voglio lo Spirito, voglio sentire il parlare del Signore. Essere guidati dallo Spirito. Così tanti aspetti. Lo Spirito non guida sempre come vogliamo noi. Questo vediamo in Atti 16. E lo Spirito non ha permesso che sono andati in una certa zona per predicare il Vangelo. Lo Spirito li ha respinti, li ha veramente tirati indietro, non l'ha permesso. Immagina che tu vuoi andare a predicare il Vangelo e lo Spirito non vuole. È l'esperienza dello Spirito. Ci sono quelli che vorrebbero predicare sempre il Vangelo e ogni tanto lo Spirito li trattiene. E altri che non predicano mai. E lì il Signore incoraggia. Lui ci guida. Essere indirizzati verso lo Spirito non è per noi, ma è per la Chiesa. Il Signore ci ha mostrato molte cose in questi ultimi decenni. Ha iniziato una tale opera così preziosa. Se io ci penso, quasi quasi mi vengono le lacrime. Non solo che molti di noi ha salvati da situazioni così estreme, e ogni volta sono toccato se sento questi racconti. E inoltre, Lui ci ha guidati nella sua Chiesa. Lui ci ha mostrato ciò che sta sul suo cuore. In Matteo 16 già dice, io voglio edificare la mia Chiesa e le porte dell'Hades non la vinceranno. Cioè il Signore al momento sta edificando la sua Chiesa, anche se ci sono questi attacchi del nemico. Il Signore continuerà a seguire questa sua meta. E Lui, il Signore, oggi ci ha guidati nella sua Chiesa, nella quale Lui vuole portarci al compimento. Dobbiamo imparare dal Signore. Qui ho scritto preservare un atteggiamento di ravvedimento. Il ravvedimento non è solo qualcosa che sta all'inizio della nostra vita di Chiesa, quando siamo salvati, ma di avere un atteggiamento di ravvedimento. Se vengo dal Signore, Signore, confesso se c'è qualcosa che non corrisponde a te, perdonami, lavami e dammi sempre questo atteggiamento di avere un cuore aperto nei confronti di te, nei confronti dei fratelli e le sorelle. Non voglio avere un cuore indurito, non voglio indurirmi. Se il cuore una volta si indurisce, è molto difficile per il Signore di andare avanti. Se tu sei stato ferito e se non fai curare il tuo cuore ci sarà una parte dura, una crosta. Possiamo portare ogni cosa al Signore. Non sono nulla, non so fare nulla, ma io mi volgo a te. Ho fatto così tante cose sbagliate, ho fatto qualcosa contro di te, ma io voglio volgermi. Dammi spazio per ravvedermi. Non voglio andare in un posto dove non sento più la tua parola, perché se ci allontaniamo dal Signore, a un certo punto non la sentiamo più. Voglio esercitarmi ad avere un tale atteggiamento di ravvedimento. In Apocalisse 1, Giovanni sente una voce. E lui era nello Spirito. E dice che doveva girarsi per vedere colui, vedere colui che gli parlava. Lui era nello Spirito. Lui doveva girarsi. Lui era nello Spirito, ma comunque lui si doveva girare. E poi ha visto. E questo ci mostra che lui era pronto a volgersi. Non solo essere nello spirito, ma anche essere pronti, disposti a volgersi. Non l'ho ancora afferrato, ma voglio avere questo atteggiamento di anche procacciare, di andare avanti, di essere zelante. In Efesini 5, versetto che è stato molto importante in questa preparazione di questo messaggio, dice che siamo figli della luce. Tutta la lettera agli Efesini parla della Chiesa, è una meravigliosa rivelazione della Chiesa. In Efesini 5, capitolo 5, dice che dobbiamo essere imitatori di Dio perché siete figli da Lui amati. E camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati, e così via. Come si addice ai santi, né fornicazione né impurità sia neppure nominata tra di voi. Né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti. Questo dire. Cioè, fornicazione, per me, io l'avevo già lasciato dietro a me, ma parole sciocche o volgari, in certi ambiti possiamo parlare così bene, qualcuno ti deve solo dare un aiutino e già possiamo avere una bellissima conversazione su un certo tema. Puoi dire qualche frase sciocca o volgare, ma non è qualcosa di conveniente, ma piuttosto abbondi il ringraziamento, perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro che è un idolatra ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. E queste sono le conseguenze dure.
Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Und es ist wunderbar. Er sagt, ihr seid Licht in dem Herrn.
In versetto 8 dice, perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Questa è una parola molto chiara. Noi eravamo tenebre, ma adesso siamo luce. L'abbiamo ricevuto e siamo luce nel Signore. Ma comunque c'è sempre il pericolo di queste cose di Efesini 5, 3 e versetti seguenti. Il nemico mai si fermerà a portarci a cadere. Con avarizia, con amore di soldi, con tutte le belle cose che il mondo ha da offrire, o anche che investiamo tutto il nostro tempo in qualcosa di completamente senza senso. Il nemico proprio è astuto. Molti di noi hanno i cellulari, i smartphone. Possono essere utili. Puoi leggere la Bibbia, se sei in treno, eccetera. Ma allo stesso momento è la porta al mondo. Lo spirito è in te e il mondo te lo porti dietro sul cellulare. Come trattiamo questa cosa? E qui dice adesso, Versetto 9. Poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando che cosa si è gradito al Signore. Cioè la luce viene esposta a qualcosa che non piace al Signore. Spesso è così che siamo in queste cose, siamo in una situazione e il Signore ti parla, non è bene, non farlo, lasciala. E poi diciamo, sì, va bene, mi volgo, lavami, io vengo nuovamente a te. E così continua. Il giorno dopo, stessa situazione. Ma questa lettera agli Efesini ci vuole dimostrare qualcosa di diverso. Non questi due mondi tra i quali camminiamo, ma vuole aiutarci, vuole mostrarci la via come possiamo uscire da questo cammino in due, da un parte all'altra. Ma ci dice, risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Versetto 14. Adesso tocca a noi. Risvegliati. Io devo svegliarmi. Spesso sono addormentato. Non sono sveglio nel mio spirito. E lo Spirito dice a me, svegliati. Dobbiamo ascoltare, sentire questa voce. Il Signore chiama Lazzaro dalla morte. Il Signore ci chiama, continua a chiamarci. Versetto 15. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti ma da saggi. Cos'è saggio? Saggio è recuperare il tempo perché i giorni sono malvagi. Ogni giorno è un giorno malvagio e dobbiamo camminare come saggi, cioè vivere una vita da saggi. Come possiamo farlo? Dobbiamo pensare cos'è qualcosa di saggio. Non siate stolti, ma saggi. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza. E c'è qualcosa che aumenta questo aspetto negativo. Possiamo ubriacarci col vino di questo mondo. C'è una grande, una vasta scelta. Ma l'unica cosa che aiuta è di essere riempiti dello Spirito. Siate ricolmi di spirito. È la tua decisione se tu vuoi essere riempito dello spirito o no. Il Signore non dice aspetta fino a quando ci sarà un grande risveglio e poi riceverai lo spirito. No. Ciascuno di noi deve rivolgersi con tutto il suo essere al Signore. Lo Spirito è colui che dà la vita. Lo Spirito dà la vita. Nella Chiesa non parliamo di giusto o falso, ma dello Spirito. Siate ricolmi di Spirito. Ho letto in Luca 11 questo pomeriggio. E qui parla della preghiera. L'ho letto come un capitolo che parla dei principi di preghiera.
Wie viel mehr wird der Vater
Vers 13. Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Ovviamente qui non parla di una preghiera per qualcosa che vorremmo avere, ma qui parla di una preghiera per lo Spirito Santo. Qualcuno ha pregato prima, riempici dello Spirito Santo. È una preghiera molto importante. Nell'ultimo periodo non l'ho più pregato così spesso, ma è importante di pregarla. Perché senza Spirito la Chiesa non può essere edificata. Se noi non siamo nello Spirito, se non viviamo mediante lo Spirito e siamo ricolmi di Spirito, certo, lo Spirito dimora in noi. Lo Spirito è sempre qui, è sempre vita. Ma sei riempito di Spirito. Riempiti dello
Spirito.
Vi do un esempio che dovrebbe spiegarvelo meglio.
Figuren da vor der Tankstelle oder so.
C'erano una pubblicità. Un esempio un po' complicato, spiegarvelo. C'è una figura di plastica che viene utilizzata per fare pubblicità per qualcosa ai distributori. Che viene dove c'è dell'aria che viene soffiata dentro e questi uomini o omini poi si muovono. E questi si muovono solamente perché c'è troppa pressione, c'è questa aria che viene soffiata dentro. Provoca questo movimento. Anche noi abbiamo bisogno di essere sempre riempiti interamente dello Spirito. Prima abbiamo cantato, sì, noi sappiamo come camminare mediante lo Spirito, ma è un fatto di siamo ricolmi dello Spirito, viviamo per mezzo di Cristo. Prega la sua parola, invoca il suo nome. Nell'ultimo periodo abbiamo avuto più problemi del solito. E poi ho notato come ho gridato al Signore. Perché ho avuto bisogno di salvezza per me stesso, così tante cose che sono da fare. Signore, ho bisogno di te. Ho pregato, Signore Gesù. Signore Gesù. Ho gridato ad alta voce. Sarai riempito dello Spirito. Il Signore è ricco per tutti quelli che invocano il suo nome. Mai smettere di invocare il suo nome, mai smettere di riempirci dello Spirito. Non pensare di aver raggiunto un certo livello dove adesso tutto va da solo. Questo è un inganno, una trappola. Ho letto un foglio, le cellule del corpo umano si rinnovano in 90 giorni, cioè da oggi in 90 giorni gran parte delle tue cellule umane si sono rinnovate. Ho bisogno di un tale rinnovamento spirituale. Dobbiamo essere sempre rinnovati. La Chiesa è un organismo vivente e noi come membri del corpo siamo sempre in questo pericolo di fermarci, di addormentarci. Dobbiamo essere rinnovati e svegliati. Noi camminiamo nella novità di vita. Deve essere nuovo. Se la mattina mi alzo, Signore, oggi voglio prenderti nel mio giorno. Oggi cosa hai per me? Ti cerco, col mio spirito questa mattina. Questa è la nostra parte per la vita di Chiesa. Puoi venire nelle riunioni e poi parlare delle riunioni. Sì, la riunione era un po' morta, un po' eravamo calmi. Sì, è tutto quello che ho già sentito. Non è nulla che ho inventato. Sì, ma qual era la tua parte, il tuo contributo per la riunione? Vi dico, spesso basta una testimonianza di un fratello o sorella che è riempita dello Spirito per salvare tutta la riunione. La porta al cielo è aperta. Piove Spirito. Se una sorella apre la sua bocca e libera ciò che ha sul suo cuore, e poi ad un tratto il fiume può scorrere. Questo è Chiesa. E questa sorella forse neanche lo sa. È per questo che non lo dice, non crede. Lei non sa che è così importante. È un vero peccato. E allo stesso momento è bene sapere che non siamo così importanti, se no crediamo di essere troppo importanti. Alla fine, in un certo senso, non siamo niente, ma vogliamo che lo Spirito possa scorrere. E se il Signore vuole che lo Spirito scorre, voglio essere pronto. Quante volte sono stato rinfrescato da una testimonianza di un fratello o una sorella? Da questo vive la Chiesa. Non è che ci raduniamo in una riunione e aspettiamo e vediamo un po' cosa succede. No, esercitiamo lo Spirito. Idealmente abbiamo qualcosa da condividere, una testimonianza. Il Signore qualcosa ci ha dato, dalla Sua parola, un'esperienza. Abbiamo visto qualcosa. Abbiamo sperimentato il Signore. Questo è qualcosa che va portato nella Sua casa, nella Chiesa. E questo edifica la Chiesa. Sovrabbondare.
Ma noi
non siamo riempiti di aria calda. Siamo uomini dello Spirito. E questo Spirito ci dà la vita, il respiro celeste che è in noi. La parola Spirito in greco è pneuma. In tedesco, anche in italiano viene utilizzato, aria. Abbiamo bisogno di respirare il Signore, non pensare troppo. Non viviamo mediante di col pensare, ma dobbiamo respirare. Se sei vivo, respiri. La stessa cosa vale anche per l'ambito spirituale. Se sei un uomo spirituale vivo, respiri lo Spirito. Il Signore ci vuole utilizzare per l'edificazione. Sovrabbondare per l'edificazione della Chiesa. E ci sono molti passaggi elencati sul outline. Ritorniamo a Giovanni 7, dove il Signore ne ha già parlato. Giovanni 7,
sagt der Herr, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir. Und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus
37 a 39, chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno.
Sein Durst gestillt wird. Das gibt's auch. Kapitel 4.
Aber hier geht's drum, qui non parla solo della sete, come in capitolo 4, ma qui parla di qualcosa che deve sovrabbondare, deve traboccare. Disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito infatti all'epoca non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Ma oggi lo Spirito c'è. E oggi abbiamo una tale sorgente in noi. Se tu hai il Signore in te, Lui è una tale sorgente. E così non devo preoccuparmi della Chiesa. Forse questo fiume, questa sorgente può essere bloccata, cioè ho una giornata nel mondo. Dobbiamo sicuramente fare attenzione alle cose che entrano in noi. Dire, Signore, proteggimi. Vogliamo rimanere in Lui. E vedere che questa sorgente possa sempre sgorgere e sovrabbondare. Questo è il nostro compito in Romani 12.
Wir haben nicht die Zeit und die nehme ich mir auch jetzt nicht, weil ihr wollt alle noch überströmen.
Halleluja. Romani 12.
Römer 12, Vers 11.
Versetto 11.
Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt.
Quanto allo zelo, non siate pigri. C'è molto da fare.
Es gibt wirklich viel zu tun.
Veramente c'è molto da fare. Nella Chiesa ci sono molti compiti, molti servizi. Ma la cosa essenziale è di essere ferventi nello Spirito. Siate ferventi nello Spirito, servite il Signore. Questo atteggiamento lo dobbiamo avere in noi. Siate ferventi. Come divento così fervente? Io per me stesso. A me aiuta essere coi santi, che nella Chiesa ci sono i fratelli e delle sorelle. Se ci raduniamo, qualcuno è sempre fervente. E poi tutti vengono accesi. C'è bisogno che questo fuoco nella Chiesa rimane acceso. Questo è il tuo compito. Di ciascuno di noi. Il fuoco deve ardere. E se sta per spegnersi, non dobbiamo dire, oh, che peccato, si è spento il fuoco. No, devi soffiare, devi soffiare lo Spirito e riaccendere lo Spirito.
Herr Jesus Christus. Wir haben das schon oft gehört, aber es ist.
Noi l'abbiamo sentito così tante volte, ma è tuttora pratico, dobbiamo praticarlo. Signore Gesù. Primo Pietro 4, versetto 10.
Wie jeder eine Gabe empfangen hat, so dient einander damit als gute Haushalter der vielfältigen Gnade.
Ciascuno secondo il carisma che ha ricevuto lo smetta al servizio degli altri.
Die wir alle empfangen haben.
È la grazia che tutti noi abbiamo ricevuto.
Und wir sind Haushalter.
E siamo amministratori, cioè hai da amministrare qualcosa che non appartiene a te. Il Signore ci ha dato qualcosa, dobbiamo amministrarlo e darlo avanti. Un amministratore a Monaco.
Halleluja.
Amen.
Wenn jemand redet, dann als Gottes Ausspruch.
Se uno parla, versetto 11, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Non parliamo solo qualcosa che abbiamo capito, ma parliamo ciò che abbiamo ricevuto, gli oracoli di Dio, ciò che Lui ci ha dato. Il Signore deve poter parlare. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio, mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo. Lode al Signore.